Buon pomeriggio a tutti. Siamo giunti all'ultima domenica dell'anno liturgico, la domenica dedicata a Cristo Re, Signore dell'Universo. La festa di Cristo Re nella Chiesa è stata istituita molto di recente, durante il fascismo, il nazismo e lo stalinismo, per dire una cosa molto semplice, che il vero Re è molto diverso da quello che conosciamo. Allora si usava la parola Re, perché la Chiesa è un'istituzione molto vecchia e le parole le cambia molto dopo. Il re è chi detiene il potere, il governo. Oggi si farebbe la festa del presidente. Considerata l'importanza e l'equivocità di questa festa, rischiamo di fare una riflessione spiritualistica astratta, che è il contrario di ciò che deve essere questa festa stessa. E allora vediamo il testo di oggi. Siamo al centro del racconto della passione secondo Giovanni, quindi oggi non leggiamo il Vangelo di Marco, lo abbiamo lasciato domenica scorsa. Quindi dicevo, siamo al centro del racconto della passione secondo Giovanni, che si articola, insomma, più o meno in sette quadri, in sette scene. Al centro sta proprio la coronazione di spine, e su questo tutti gli interpreti concordano. E se è come preparata questa incoronazione di spine dal dialogo tra Pilato e Gesù, che verte appunto sull'essere re, ed è il brano del Vangelo che ascoltiamo in questa domenica. Andiamo al testo, allora, in una lettura un pochino più fedele al testo. Allora entrò di nuovo Pilato nel pretorio e chiamò Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? Giovanni racconta l'interrogatorio di Pilato dividendolo in sette scene, divise dall'entrare e dall'uscire di Pilato. Pilato va e viene, dentro ci sta Gesù, l'innocente, l'oppresso ingiustamente, che proclama la verità. Fuori invece stanno i capi che lo vogliono far fuori perché dice la verità. E Pilato va e viene, avrebbe il potere di salvarlo e il potere di condannarlo, come ogni potere può essere per la vita o per la morte. Pilato disse a Gesù letteralmente: tu sei il re dei giudei, e non sei tu il re dei giudei. Pilato comincia con la parola in greco tu, proprio tu che sei legato, oppresso, condannato, tu sei re? Fosse un altro capisco, fosse un altro che metti in prigione gli altri, che fa le leggi, che fa e disfa tutto il mondo e tiene in mano tutti gli altri, è chiaro che quello è il re. Ma tu che sei nelle mani di tutti, tu che sei l'innocente, cioè colui che non nuoce più, tu saresti il re? Rispose Gesù: da te stesso dici questo o altri te lo dissero di me? Rispose Pilato: sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti consegnarono a me, che facesti? Gesù dice: parte da te l'accusa oppure parte da altri? Questo è il primo significato. Sotto ce n'è uno più profondo. Tu dici che io sono re, ma lo dici davvero tu? Oppure lo dici per sentito dire? Anche noi diciamo sempre che Gesù è Cristo, ma lo diciamo da noi o lo diciamo perché lo abbiamo sentito dire? Quindi Gesù lo interroga perché rifletta su quel che ha detto, e Pilato gli risponde con una domanda, come sempre: sono forse io giudeo? Cioè, non è una cosa che riguarda me, sono affari vostri, e invece riguarda proprio tutti. Cosa intendi per re? Cosa intendi per capo? Cosa intendi per uomo? Cosa intendi per Dio? È un problema che ci riguarda tutti, e anche Pilato deve rispondere a questo problema. Pilato dice: no, io non c'entro niente, sono stati la tua gente, i capi, che ti hanno consegnato. Sotto la parola capi sta in Giovanni la parola il capo di questo mondo, cioè il divisore, il Satana, il ladro della parola, il menzognero, l'omicida fin dal principio, che ha strutturato il mondo secondo il desiderio del potere, della menzogna, della violenza, e che ha sostituito il vero principio del mondo, che è la parola di verità. E Pilato gli chiede: che cosa hai fatto? La prima cosa che ha fatto nel Vangelo di Giovanni è stato dare il vino alle nozze, cioè dare amore dove mancava. E poi Giovanni ha elenca tutta una serie di azioni di Gesù a favore dell'uomo. Che cosa facesti? Rispose Gesù: la mia regalità non è di questo mondo. Se da questo mondo fosse la mia regalità, i miei servitori lotterebbero perché non fossi consegnato ai giudei. Ora però la mia regalità non è da qui. Gesù ora parla della sua regalità. La parola regalità in greco vuol dire sia regno che regalità, cioè sia il territorio, il regno, sia il tipo di potere che lui esercita. Territorio non ne ha. Dio ha spazio dove noi glielo lasciamo. Ha solo un potere, la sua regalità. Non è da qui. Non è da questo mondo che sottostà alla menzogna, alla violenza. Non è da qui, dal basso. È dal Padre. La sua regalità è quella di Dio che è Padre e si manifesta nel farsi fratello di tutti. Questo ha fatto Gesù. È quindi una regalità non di violenza, perché se la mia regalità fosse come la tua, dice a Pilato, i miei servi lotterebbero. Gesù non desidera possedere le persone, legarle a sé. Desidera liberare e dar la vita per le persone. Non ha alcun desiderio omicida, non è dominato né dalla rabbia né dall'orgoglio, ma solo dalla misericordia e dalla compassione. La mia regalità non è da questo mondo, però è in questo mondo. E noi cristiani siamo chiamati a vivere in questo mondo con questa regalità di verità che è la salvezza di tutto il mondo. Si potrà dire che il mondo è complesso, ma il potere ha sempre risposte meno complesse e sempre più brutali. Gesù lotta davvero contro l'asse del male che passa nel cuore di ciascuno di noi. Combatte contro l'ignoranza, la cattiveria, l'egoismo, la menzogna, la rabbia. Allora gli disse Pilato, «Dunque, re sei tu?» Rispose Gesù, «Tu lo dici che sono re. Io per questo sono generato e per questo sono venuto al mondo, per testimoniare per la verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Pilato ha capito. Ha cominciato dicendo «Tu sei re dei giudei» e termina dicendo «Dunque sei re tu?» E Gesù risponde «Tu lo dici, sono re». Gesù è veramente re e la sua regalità è singolare, particolare, cioè il potere che lui ha è quel potere che anticamente era il potere dei profeti, cioè il potere di dire la verità pagandola con la vita. Il profeta aveva il potere della parola che smaschera la menzogna. È l'unico potere che ha Gesù. E ancora oggi che potere ha il cristiano? Che potere ha Cristo? Quello della parola della verità che c'è nel cuore di ogni uomo che se mente sa di mentire. Gli dice Pilato, cos'è la verità? Da qui cominciano tutti i trattati sulla verità. Invece il problema non è scrivere di trattati, la verità ce l'ha davanti e invece di interrogare avrebbe dovuto rispondere, perché Pilato sa cos'è la verità, lo dirà subito dopo, quest'uomo è innocente. La verità passa dalla difesa dell'innocente, quest'uomo è legato e oppresso. Pilato, se passasse alla difesa del legato e dell'oppresso, eserciterebbe il potere e sarebbe davvero il regno di Dio. Pilato, invece di rispondere alla verità che ha davanti, invece di lasciarsi mettere in questione, comincia a fare questioni sulla verità. Un pensiero per oggi. La tematica del regno di Dio è poco presente nel quarto Vangelo. Viene in primo piano solo alla fine, in relazione alla persona di Gesù. Giovanni infatti racconta il dialogo con Pilato, che è evidentemente giocato sugli equivoci. Pilato ha una preoccupazione politica. Gesù non lo segue su questo terreno e mentre nei sinottici o tace o risponde in modo da aggravare la propria posizione, qui in Giovanni sta al gioco solo in apparenza. Per lui il regno non è evidentemente un fatto territoriale. C'è un problema, non ultimo, in tutto questo. In che lingua si è svolto il dialogo tra Pilato e Gesù? Con ogni probabilità, se il colloquio davvero c'è stato, hanno parlato greco, che era la lingua diffusa nelle piazze e nei mercati, con inflessioni aramaiche Gesù e latine Pilato. Quasi certamente il latino, lingua dell'amministrazione, non era alla portata di Gesù e perciò sarebbe stato necessario un interprete, a cui il testo però non fa cenno. E d'altra parte è improbabile che Pilato parlasse aramaico. Regalità e verità sono al centro di questo scambio di battute e sono ambedue termini scottanti. La verità per un militare romano, diffidente verso la filosofia, il pensiero astratto, è qualcosa verso cui manifestare scetticismo, sempre che la domanda di Pilato fosse sincera: che cos'è la verità? Per un ebreo la verità è il piano salvifico di Dio, rivelato nelle scritture, dunque qualcosa non solo di conoscibile, ma di sperimentato e sperimentabile, una memoria e una promessa nell'alleanza, mai revocata e sempre rinnovata. Verso la regalità, invece, tanto il mondo romano quanto quello ebraico hanno avuto ed espresso le loro perplessità. Ideali repubblicani da una parte e l'affermazione che il re rende visibile la regalità di Dio sul suo popolo dall'altra erano ancora abbastanza freschi a Roma e molto più in Giudea, in cui era sempre avvertito il rischio dell'idolatria. Dietro la formula re dei giudei c'è un'ideologia complessa che sfugge a Pilato. Gesù sembra accettare il titolo, ma mette in dubbio il significato che Pilato gli dà. Pilato rimuove ogni responsabilità diretta nei confronti di Gesù, che gli pone il vero problema, quello della sua regalità, che non è da questo mondo, dove quel da indica più che l'origine, la legittimazione, cioè non è questo mondo a legittimare il potere del regno di Gesù, ma è la verità stessa, cioè il piano stesso di Dio che in Gesù trova compimento. È Gesù dunque a guidare la discussione, e non a caso, nell'ultima frase, circa la propria regalità, non dice dei giudei, ma semplicemente che è re. Se la sua regalità ha una relazione speciale, essa è con la verità di Dio. Gesù infatti è il primo a essere dalla verità, che non è una semplice provenienza che legittima, ma una situazione stabile, un modo di essere. La regalità di cui siamo stati resi partecipi anche noi nel battesimo significa essere liberati dalla radice dell'egoismo per essere liberi di amare come Cristo, fino a dare senza costrizione alcuna la nostra vita per la verità dell'amore. Che il Signore vi dia pace. Buona domenica a tutti.